Allora, vi vorrei presentare Don Mario della Giovanna, che è un sacerdote diocesano di Bergamo. Dal 2003 collabora attivamente con il gruppo diocesano La Casa, che è un gruppo voluto dal vescovo di Bergamo dal 1997 per accompagnare le persone che vivono il dramma della separazione e del divorzio. Il suo tema ha il titolo Guardando allo sposo Gesù, la fedeltà diventa guarigione.
Grazie a voi, grazie per l'invito, grazie per quello che condivideremo e abbiamo già condiviso e continueremo a farlo. Condividiamo una passione che è intrisa di grazia e di sofferenza, ma che in qualche modo ci fa essere, ed è la nostra vita. Vi inviterei a guardare il titolo e tenerlo sotto gli occhi. Guardando allo sposo Gesù, la fedeltà diventa guarigione. Chiaro? Così. Sarebbe già interessante che ciascuno di voi avverta l'eco di queste parole dentro la sua vita. Su questo sguardo lo sposo Gesù e su questo passaggio, no? Strano quando ho ricevuto il titolo anch'io. La fedeltà diventa guarigione. E mi ha invitato, no? A pensare come mai avevo pensato, cioè in che modo si può pensare la guarigione legata alla fedeltà e la fedeltà alla guarigione. Però è una bellezza. È una completezza il titolo, mi verrebbe da dire, basterebbe solo il titolo. E ci diamo 40 minuti a passeggiare. E poi stasera dopo cena ci ritroviamo e mi dici che cos'è stata fedeltà per come forma di guarigione in te guardando lo sposo. Ma dopo le sento su. Nel titolo c'è tutto e ci fa in qualche modo intuire che è questo ed è vero, che accade e è accaduto almeno qualche volta nella nostra vita davvero, che potremmo dire di questo noi siamo testimoni. Come esperienza, come desiderio, come speranza che possa accadere ancora. E qualcuno tra di noi che possa dire, chissà se potrà accadere anche a me, se non mi sono un po' tagliato fuori. O sento altri che cominciano a parlare di questo e io sono ancora ai primi passi, non riesco neanche a tirarli insieme, né che cosa vuol dire sinceramente guardare lo sposo Gesù, né che cosa vuol dire sinceramente fedeltà, né tantomeno guarigione. Quindi diventa per tutti un'opportunità. Ciascuno col suo percorso, ciascuno con la sua storia, no? Unica. Un titolo che però e voglio tenere davvero un po' come traccia del mio intervento rispetto all'esperienza che ho io da prete, 20 anni che sono prete, ma da quell'invito che Don Eugenio Zanetti nel 2003 mi fece di partecipare al gruppo della casa diocesana. Per cui dal 2003 ho incontrato davvero uomini, donne, amici e amiche che hanno attraversato l'universo. Credo che ne incontro una quarantina all'anno, moltiplicatelo per 12 anni e vi rendete conto. Tanto ho imparato e non ho ancora finito. E quello che tenterò di raccontare a voi è un po' quello che mi hanno insegnato. E se ci fosse possibilità di imparare ancora, ben volentieri. Ecco perché vorrei condividere delle suggestioni, niente di più. Il titolo ho provato a spezzarlo così, per me, l'ho visto così. Mi sono lasciato prendere da alcune parole e ho percepito, ho sentito queste parole. Mi sembra che ci sono tre nodi fondamentali, lo sguardo, la fedeltà e la guarigione. Dentro questi tre nodi, che sono fortissimi, perché sono esperienze di vita, c'è uno stile che ho sottolineato in due verbi che compaiono. Uno stile del guardare, che è un gerundio, che in italiano vuol dire un'azione continuativa, continuando a guardare. E poi c'è il diretta, come atto profondo di una trasformazione, che suggerisce un processo, suggerisce un cambiamento, una metamorfosi, una trasformazione. Non è una magia, è un processo nel tempo. In termini cristiani chiameremmo conversione, o in termini ancora cristiani trasfigurazione. Il titolo, da una parte, lo leggo, lo sento, sono stato colpito da questo, e mi dice che appunto c'è un punto forte, cioè quel Gesù lo sposo che mi sembra il fuoco di una ellisse. Se il cerchio è un punto e la circonferenza, l'ellisse si dice a due fuochi. Ora, se un fuoco coincide con lo sposo Gesù, qual è l'altro fuoco in questo campo relazionale? Tutta una relazione, l'uomo è relazione, prima di essere io è relazione. Il bambino incomincia a esistere nel concepimento perché c'è una relazione che lo precede. Prima di formarmi un tu, sono appiccicato a te. Il bambino si percepisce come continuità dalla madre. Ci vorranno degli anni perché tu sei tu, io sono io dentro la relazione che abbiamo. Qual è l'altro fuoco della relazione? Beh, il contesto dei destinatari del nostro convegno ci dice già dove andremo a parare, perché un titolo come questo lo potrei fare con le storie di clausura delle Clarisse a Foligno. Lo potrei fare con i miei confratelli sacerdoti, stesso titolo. Lo potrei fare con famiglie. Ora, in questo contesto, è logico che i destinatari sono coloro che, col sacramento del matrimonio cristiano, hanno vissuto l'esperienza della separazione e del divorzio, cioè la questione del legame civile, così profondamente umano, lo sappiamo, e continuano ad essere testimoni della fedeltà di Cristo. Mi sembra che sia questo, perché poi ascoltandoci sento anche la difficoltà di definirci, se mai ci si può definire. Vorrei semplificarlo anche un po' così, come se attorno a questo campo relazionale, dentro questo fuoco, ci possa scrivere, tra un attimo lo faremo, separati, divorziati, fedeli al sacramento. Ma credo che se ci sedessimo neanche questo forse ci piacerebbe, avrebbe bisogno di un altro tipo di profondo lavoro, non lo so. Però intendiamoci che è su questa area che ci stiamo muovendo. Io chi allora? Io o noi chi? Quale soggetto, quale identità? Io come battezzato? Già il sacramento del battesimo ci costituisce nella profondità unica. Io come sposato nel sacramento del matrimonio cristiano? Quindi c'è un primo livello di questo nucleo che ha a che fare col livello personale. Io con me, nella mio percepire un'identità di chi sono e cosa voglio essere e diventare. Ma è vero anche che sono, siamo, siete sposi per sempre, fedeli al sacramento. Io messo è un livello vocazionale. Qualcuno ha sentito parlare di seconda vocazione di testimonianza cristiana? Qualcuno invece dice no, assolutamente no, perché la vocazione è unica. Poi quale vocazione? Ecco, ogni parola ha la sua forza ma anche la sua insufficienza. Però di fatto mi chiama in vita, cioè qual è il compito, la vocazione oggi che sono chiamato a corrispondere? Oppure sono un io, un noi cristiano, sposo per sempre a livello ecclesiale? Cioè qual è il mio posto e come mi ridefinisco dentro la comunità ecclesiale e o dentro la comunità ecclesiastica? Quante volte ho sentito dire i preti, quando io mi riferisco solo a quello sto parlando della comunità ecclesiale nella sua forma ecclesiastica. Quindi c'è un'abitare la comunità cristiana in questo status e con quale consapevolezza, con quale vocazione, con quale partecipazione personale, li distinguo ma siamo tutto insieme. Sono anche laico nell'accezione civile, cioè sono sposo cristiano in una società contemporanea. Quindi qual è il livello di cittadinanza attiva, che non mi è precluso, anzi, anche questa è una dimensione. Per cui vedete quanto è importante sapere come rigestirsi e ridirsi a livelli diversi, a livello di consapevolezza personale, a livello di relazioni, con chi sto parlando oggi. Il mio interlocutore non è indifferente al tipo di discorso che sto facendo. Devo molto conoscere il mio interlocutore, il mio destinatario, perché a volte dovrò cambiare completamente il vocabolario, non perché cambio la sostanza, ma devo cambiare il vocabolario perché certe parole a lui suonano già subito, ho già rotto la comunicazione, perché ho usato una parola che nel suo mondo in questo momento non è pronto a riceverla. Cambio io parola? Problemi? Se io so chi sono, non ho problemi a cambiarti tutte le parole. Quindi mi sembra che il primo grande sforzo, anche quando facciamo l'accoglienza con gli amici che arrivano, che bussano alla porta con tutto il loro mondo, a prescindere dal loro mondo, ma questi bussano alla porta e l'accoglienza credo che sia la capacità di sintonizzarsi nella sua musica. Ed è la cosa più difficile, perché vorrei subito che si sintonizzasse sulla mia di musica, no, sulla sua. Ci vorrà tutto il suo percorso. Allora se questo mi sembra di dover essere necessario, appunto, no, per chiarire poi di tutto quello che andremo a dire, dove tu vai a collocarti in questa posizione con te stesso e poi quando ti muovi a vari livelli, diremmo a vari sistemi, ogni sistema ha la sua dinamica, pur nell'unitarietà, se no saremmo schizofrenici. Allora proviamo a entrare nello sguardo fedeltà e guarigione. La prima cosa che mi colpiva è che sono tutti termini che si richiamano continuamente. Non possono essere separati, si possono distinguere, ma è come se li facessimo viaggiare un po' perché tutti ci chiamano a questo. Non sono parole, non sono concetti, sono luoghi esistenziali che hanno uno spazio e un tempo, cioè sono luoghi di esperienza. Non è la parola, ma è il dar voce all'esperienza dello sguardo, della fedeltà e della guarigione. Cioè abitare, provare ad abitare spazi di questo tipo. Sono termini che chiamano in gioco due movimenti complementari di relazione. Cioè, lo sguardo comporta in se stesso chi guarda e chi è guardato. Ma chi è guardato è anche colui che guarda, che a sua volta si sente guardato. Persino la guarigione, c'è chi guarisce e chi si lascia guarire. Ma anche questo può essere rovesciato. Colui che è guarito, il feritore guarito direbbe qualcuno, sa guarire, può guarire, oggi l'hai fatto tu con la mia vita. Sai che tra 10 anni forse potrò farlo io con la tua, perché in questo momento, quindi è una reciprocità di due soggetti continuamente chiamati in gioco, la fedeltà lo sapete meglio di me, non si può restare fedeli da soli, La fedeltà è una reciprocità. Terzo elemento, quindi, luoghi esistenziali, non parole, reciprocità di due soggetti che sono coinvolti sempre nella loro libertà di accogliere, aderire o di dirgli no, o di dire non sono pronto. Capisco che è bello, è vero, ma io non sono pronto in questo momento. D'altro canto la relazione dice lo sposo, Gesù lo sposo. Cioè la relazione di questi termini, sguardo, fedeltà e guarigione, tra due soggetti liberi è dentro una relazione di tipo sponsale, di tipo nuziale. Quello della sposa e dello sposo, quello del marito e della moglie nella prospettiva cristiana dello sguardo. Su questo Don Renzo ci ha aiutato e continuerà a aiutarci a darci davvero quell'humus di che cosa significa dimensione nuziale e sponsale. Lo sposo Gesù, dicevo, è il fulcro, è un fulcro fondamentale, essenziale, lo intuoniamo benissimo, dell'Ellisse. Di Gesù lo sposo è conosciuto come il Signore, colui che ti chiama una relazione di sguardi, di fedeltà e di guarigione, di tenerezza, di comunione, di creazione, di cura. E mi viene da dire il mistero grande c'è veramente dentro qua. Può essere almeno tracciato il discorso? Perché se questo un po' ha senso, allora direi che possiamo provare a entrare la fedeltà. E la prima domanda di ogni cosa, chiediti sempre che cos'è, diceva Marco Aurelio. Di che cosa stiamo parlando? Fedeltà a chi? Fedeltà a che cosa? Sono convinto che se avessimo un foglio e scrivessimo fedeltà, siamo qua in 90, ciascuno darebbe e dovremmo fare un seminario intero per riuscire a dire se che 90 persone hanno alcuni parametri dove sono d'accordo. Uno sforzo oggi necessario perché il linguaggio si è così frantumato che tutti usando le stesse parole significhiamo in maniera profondamente diversa. Provo a dire quello che vedo io, che traccio io, con così. Mi viene da dire che è una fedeltà di Dio verso ogni uomo e ogni donna. È la fedeltà di Cristo Gesù, Signore, verso la Chiesa. È la fedeltà della Chiesa verso la parola non in qualsivoglia situazione di vita, meno gli orizzonti un po' ampi, no? Una non esclude l'altra, li richiama tutti. D'altro canto mi sembra anche che si sta parlando di una fedeltà, l'altro polo, l'altro fuoco, una fedeltà a Dio, a Gesù Cristo, alla Chiesa, al matrimonio, all'altra persona, alla scelta personale fatta. A che cosa sei fedele? Vuoi essere fedele? Ti sei incamminato a essere fedele? Su quali aspetti hai fatto dei passi? Su quali altri non se ne parla neanche in questo momento della mia vita? Magari ne mancano, eh? Se questo è ancora vero e ha un senso, ancora, la fedeltà di chi? Perché un conto se stiamo parlando tra suore, di clausura, sacerdoti, noi stiamo parlando, dicevamo all'inizio, con coloro che la Chiesa tratteggia in quella parola di situazione difficile, coloro che sono in situazione difficile. L'altra parola sapete che è situazione irregolare. E avete in mente quando Papa Francesco gli è andato da leggere, che legge situazione irregolare, poi si ferma, non mi piace tanto questa parola. Lasciamo e ne va colpito. Per cui è questo, cioè noi dobbiamo dirci quello che ci stiamo dicendo, gli ingredienti che stiamo un po' declinando, applicandoli poi allo specifico della nostra vita, in questo caso della vostra vita. E molte cose ci siamo detti su questo, velocissimo, la Chiesa parla di situazioni difficili perché oggettivamente è difficile da sostenere, lo dice la Chiesa, delicata perché facilmente può deteriorarsi e certamente richiede particolari aiuti e attenzioni. Vivere tale situazione richiede un mutamento di prospettiva nella propria vita, con tutti gli adattamenti esistenziali, affettivi, gestionali, relazionali, spirituali, psicologici che questo comporta. Stiamo parlando di qualcosa di serio, non si volta pagina. Non si volta pagina, si attraversano le esperienze. Il clima culturale oggi, ce lo siamo ripetuto per cui vado via abbastanza celermente, non è favorevole, anzi mal sopporta e non mancano pressioni dell'ambiente familiare, abbiamo sentito ascoltandoci, civile e ecclesiastico per spingere a nuove forme di convivenza. È logico che le fatiche che c'è in gioco, diceva anche lo psicologo ieri, è ridefinire e reimpostare la propria vita che non è più vita di coppia, intesa, la battuta era, abitare lo stesso letto, con tutti i significati che questo, voi sapete, può voler dire. Ricordo un'amica che mi diceva, dopo tutto l'evento, la prima cosa che ha fatto, che non capivo perché non ce l'ho, è stato cambiare il letto matrimoniale. E io a guardarla come dire, forse perché io dormo dappertutto e dovunque. E dopo ho dovuto imparare continuamente perché sono maschio e non sono sposato nella forma nuziale dell'uomo e della donna. Perché non so, devo ascoltare e non esprimere niente, se no faccio anche figure stupide. Stare di fronte a coniugi, al fatto che si è coniugi soli e che questa condizione si appresta a diventare definitiva. Qual era la vera vocazione che adesso non si può più vivere? E adesso come ridire quella vocazione? Che sicuramente ha una trasformazione, perché non è da questa angolatura come prima. Il sacramento sì, ma il sacramento è ieri, oggi e sempre, ma la questione è che l'umano si fa storia nel sacramento. Il problema non è il sacramento che cambia, ma sono io che mi trasformo e cambio. Dove e come cercare le energie e le garanzie più profonde per affrontare questa realtà? Quali sentieri si aprono verso quali nuovi orizzonti? A tal punto che mi sono lasciato affascinare da questa parte, purtroppo non è resa bene, immagino cosa potrebbe essere l'originale di questo autore che ha tracciato nel suo quadro questa immagine, che appunto è la donna al pozzo di Giacobbe, cioè la Samaritana. Mi colpisce perché mai avrei pensato che il suo sguardo lo tracciasse dal pozzo al fuori, perché io ho sempre visto il pozzo dall'alto guardare giù, mai dal dentro a guardare fuori. E quella donna, quella persona segnata, vedete, dalla mancanza, vedete che occupa una parte, interessante, no? Ha colpito perché mi sembra che ci possa dare qualche significato, no? Qualche possibilità, si era in due, è vero che sacramentalmente si continua a esserlo, ma c'è, punto, che io abbia e continuo ad avere un buon rapporto, che io non lo sopporti e non lo voglia più vedere, comunque sia, al mio fianco, qui, non c'è. Per cui mi sembrava che mi aiutasse un po' a cogliere questo. Allora, la fedeltà che vorrei tracciare da questo angolino è esattamente quella unita all'assenza. All'assenza dell'altro, dell'altro che non c'è più. Quella fedeltà che si confronta continuamente con una mancanza. Di che è mancanza, questa mancanza o cuore? Che a un tratto ne sei pieno. E Mario Luzzi, l'autore poeta di questa frase, che anche questa mi ha affascinato mentre pensavo, di che è mancanza, questa mancanza, o cuore, che a un tratto ne sei pieno. Questo verso sesto mi sembra che abbia da renderlo dentro il mistero umano, questa sostensione tra mancanza e insoddisfazione, questo non appagamento, questo scompenso, quello che prima poteva essere nel cerchio e darci la profonda percezione che eravamo io e te, i nostri figli, adesso resta quel cerchio, ma l'altro non c'è, o non è più nella forma di prima. L'altra non c'è, non è più nella forma di prima. Come? E ci si gioca allora la questione della fedeltà alla luce di quella mancanza. Perché l'altro versante ambivalente è che, dice Camille Claudel, che è la sorella dell'altro Claudel, c'è sempre qualcosa di assente che mi perseguita. Vedete l'ambivalenza di queste due posizioni. Da una parte una mancanza di cui il mio cuore è pieno. Dall'altra ci cammino, perché abbiamo due piedi, quindi due scarpe in maniera, non due pari di scarpe, due scarpe che è già là. Che comunque sia di quella mancanza avverto in essa perfino una persecuzione. E continuo. A volte il rischio di sentire questa mancanza davvero come persecuzione. A volte il rischio di sentire questa mancanza come condanna colpevole. A volte sentire questa mancanza come innocenza assoluta. Dipenderà dal racconto di ciascuno, dei racconti che io ho percepito. A volte il rischio è isolarsi con questa mancanza che diventa il marchio indelebile di qualcosa che ho perduto e ho perduto per sempre. Quindi l'oggetto di adesione diventa il perduto. È la forma del lutto depressivo. Mi identifico con ciò che non è più, non sarà più e irrimediabilmente non tornerà più. È una modalità, a volte, di sopravvivenza. A volte il rischio è riempire questa mancanza, sostituirla. Ne avverto, spero che sia chiaro, che questa mancanza è incolmabile. È chiaro che è incolmabile questa mancanza che ci abita tutti, non solo voi. Ma tutti gli esseri umani sono abitati da questa mancanza, tant'è che voi fate a volte scalpore, voi qui, fate anche scalpore perché siete la visibilità che si può anche vivere abitando una mancanza. Laddove culturalmente ogni mancanza deve essere riempita subito alla svelta col massimo della convenienza e della soddisfazione. Drammatico è quando la mancanza ad essere, che è della persona, di ogni persona, la mancanza ad essere, viene trasformata nell'idea che sia un vuoto che possa essere riempito. Qui incominciano le tragedie della nostra vita. Che la mancanza ad essere, che è costitutiva della vita di ogni persona, sarebbe, non aveva tempo di declinarlo al maschile, come l'uomo vive la mancanza e la donna vive la mancanza, un abisso. E tuttavia per tutti e due l'universo assurdo di pensare che questa mancanza possa essere un vuoto riempibile. Se invece inseguiamo e davvero percorriamo il cammino, un altro tipo di cammino, proviamo a tracciarlo e sicuramente la legge dei passi, la fedeltà che provo ad articolare col luogo dell'assenza o della mancanza, mi sembra la capacità di saper abitare questa mancanza incolmabile come contrassegno di una trascendenza. Già percepire, già a sentire nella propria pelle che la mancanza costitutiva, irriempibile, perché non ci sarà niente, né cosa oggetto, ma né tantomeno persona, né tantomeno le tue attività o le mie attività pastorali di cui riempio la gente. Non ci sarà niente di tutto questo che mi eviti l'esperienza di stare di fronte a questa assenza. Leggere, abitare, nominare l'assenza come contrassegno di una trascendenza, mi fermo lì perché non so il cammino di fede delle persone, però la parola trascendenza mi permette che in qualche modo la abitiamo tutti. Già questo, devo dirlo, non posso non rispondere, grazie. In questo senso provo a dire, poi parliamo, che la fedeltà è la custodia della mancanza. Che la fedeltà è la maturità che mi fa custodire quel luogo come mancanza e lo proteggo affinché resti mancanza, anche se ho un compagno, un marito, una moglie, 10 figli, 100 attività, prete o suora. Allora, se questo potrebbe essere e avere un senso, mi sembra che completando il quadro di Köder si intuisca il tutto, no? Si vede. Cioè, il riflesso è il volto di lei è tratteggiato purtroppo male dal volto di Cristo, che è possibile nella misura in cui la custodia a quell'assenza non fa venire meno. Si capisce il gioco del pozzo? E provate a guardare, cioè, non so, io no, però m'ha preso. Perché se io avessi qualcosa o qualcuno che mi facesse volgere lo sguardo, io perdo quel riflesso di cui questa è l'esperienza. La fedeltà allora diventa guarigione, diceva il nostro titolo. Diventa guarigione. Mi sono chiesto, c'è una fedeltà che è fonte di guarigione e una fedeltà che è fonte di malattia? Le mettiamo lì. Perché c'è una differenza grande tra vivere la fedeltà come appello di un amore, la mancanza come segno incolmabile e riempibile dell'amore, e vivere la fedeltà come appetito di isolamento, appetito di morte, appetito di odio, appetito di rifiuto della vita, come propria e vera strategia. In questo la separazione dall'altro ha un sapore diverso. Quando è fonte di guarigione la fedeltà? La fedeltà protegge e custodisce la mancanza. La fedeltà è una domanda e la sua domanda è una domanda d'amore, ma proprio perché è domanda d'amore non è sul registro dell'averi. Una domanda d'amore non è mai sul registro dell'avere. Il bambino, se è sano a 4 anni, di fronte al suo desiderio di chiedere il giocattolo, quello che l'adulto commenta dopo, non ti bastano mai i giocattoli, bla 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 bla, il bambino dicendoti mamma mi compri il giocattolo, se è ancora sano e tu gli dicessi preferisci il giocattolo da 400 euro o giocare sabato 2 ore col papà e la mamma, se è ancora sano, cioè non l'abbiamo ancora fatto ammalare, quello ti direbbe giocare con te, il problema non è il giocattolo. La questione della domanda d'amore non è sul piano dell'avere o qualcuno, ma è sul piano esattamente del non essere. Quindi la domanda d'amore custodisce quella mancanza perché protegge dal fatto che tu non mi riempi né con te stesso né con le cose che mi dai. La fedeltà è luogo di una disintossicazione. La schiavitù oggi, sotto gli occhi di tutti, pretende di guarire la mancanza occludendola con qualcosa. È la funzione del riempimento, è la funzione del tappo. Perché comunque sia deve essere riempito. Abbiamo ancora nel cuore quello che il latino diceva, l'horror vacui, chiaro? Che lo può diventare, ma è dall'altra versante della medaglia la grazia di quell'assenza che mi abita, ma è un'assenza di cui il mio cuore è pieno. Non so se capite. Dipende dove mi giri là. La fedeltà non è scegliere di non scegliere nessuno, ovvero di scegliere niente. Quindi laddove la fedeltà mi sembra, proprio da un punto di vista non teologico, non biblico, non sacramentale, quindi darò altre questa possibilità, ma da questa angolatura un po' più esistenziale, mi sembra garanzia esattamente per poi vedere cosa c'è di più. Capisco che non è qua, ma mi sembra quella soglia minima nella quale possiamo riconoscerci, poi guardare quella soglia e trovare tesori più profondi a ciascuno il suo percorso. E tuttavia, dicevo, quando la fedeltà è fonte di malattia. La malattia, possibile definizione, è l'irrigidimento dei confini. Irrigidimento dei confini di identità. L'ho trovata così, mi è piaciuta e ve la propongo. La malattia è l'irrigidimento dei confini di identità. Si è ben inteso che i confini vanno mantenuti e sono indispensabili per consentire le nostre difese vitali. E tuttavia quando sono eccessivamente labili, producono confusività, depersonalizzazione, angoscia, frammentazione. Mi viene in mente quel passo di Isaia quando dice toglierò la siepe e lascerò che la mia vigna venga invasa da tutto. La persona che non ha contorni di identità, capite che è perso. Abbiamo usato la parola dell'essere sospeso, del vagabondo, del non determinarsi. Viceversa, quando il confine diventa troppo rigido, quando si spessisce in maniera tossica la propria identità, allora abbiamo un'identità che solo apparentemente è forte e solida. Ora mi chiedo quanto la dicitura separato fedele, ma lo dico prima a me, quanto la dicitura dono, che mi dice comunione e identità a più livelli che abbiamo visto prima, quando dono, quando separato fedele, può rischiare di sostituirsi a me. Diventa, per così dire, la carta d'identità, o meglio, è la mia stessa carta d'identità. Lo metto, lo stacco perfino da me, si capisce? Questa è inibizione, cancellazione del desiderio della vita, del desiderio del corpo. È l'essere impermeati in un ideale che scarnifica. E per quello che la religione cristiana, che l'esperienza cristiana si chiama incarnazione. È il mondo greco che ha l'essenza dell'ideale. In secondo luogo, la guarigione mi sembra può diventare fonte di malattia quando la fissazione diventa tale per cui entra in gioco l'altro polo, cioè quello più scabroso dell'amare, che è quello della rabbia, è quello dell'odio. E la psicanalisi ci ha insegnato che uno non esclude l'altro, ma ci abitano, ci convivono in profondità. E non siamo noi a tenere in mano loro, sono loro che ci tengono in mano noi, il nostro io. L'altra faccia dell'amore davvero è tale. Constatare come alla fine di ogni rapporto d'amore l'oggetto che è stato profondamente amato possa diventare di colpo l'oggetto massimamente odiato è storia di tutti i giorni. La scelta della fedeltà può fissarsi su questo livello dell'odio. Con la mia scelta già c'è stato prefigurato un esito derivante, deviante di questo. Con la mia scelta sarò colpevole di vita. Viceversa, può accadere anche che accada quel meccanismo per cui si chiama meccanismo di spostamento della fede. Io con lui ho fatto assolutamente la pace, io con lei la amo tantissimo, però appena tu a questa persona gli narri, che ne so, che ha visto un prete, gli narri che un episodio di un'altra persona, tira fuori una rabbia. Che tu dici, aspetta un attimo. A volte mi capita che ci sono di quelle rabbie, ma nel mentre, non nei confronti del coniuge, ma nei confronti della vita, che tu dici, ma aspetta un attimo, cioè, che pace è quella? In termini psicologici si chiama spostamento, cioè la mia rabbia che in qualche modo non me la gioco, non me la butto e non me la vivo, non me la affronto con l'oggetto causante, lo sposto di là. È tutto quello che abbiamo fatto, o meglio, scusate, abbiamo, non posso dirlo, vedo fatto e leggendo qualcosa, un tweet, quando ci si sposa, il coniuge. Sul teatro coniugale si giocano quei drammi che con tua mamma e tuo papà tu non hai risolto. La moglie è il luogo in cui tutta sta roba qua torna. Il marito è il luogo in cui tutta questa qua ritorna. Qualcuno dice che il marito è esattamente, appunto, il padre, o per contrario, non è come quello di mio padre, per cui me ne sposo uno esattamente il contrario, o viceversa, è come mio padre. In consultorio, quando uno comincia a descrivere certe cose del marito o della moglie, dopo 10 minuti gli pongo sempre la domanda, ma con questi atteggiamenti del tuo coniuge, ma chi ti sembra questa persona? È come mio padre. Oppure col figlio. Quando c'è un accanimento al figlio e la domanda è, ma nell'atteggiamento che ha fatto quei giocattoli, tuo figlio, chi ti ricorda? Come il mio marito, come mia moglie. Vedete il meccanismo più profondo, non è che se uno sta lì a pensarsi e gioca a fare queste robe qua. È un meccanismo così profondo che si sposta quella roba lì da un'altra parte. Le cose non risolte, buttate fuori dalla finestra, ti ritornano e ti rientrano. Quindi, se la fedeltà si in qualche modo, ce lo siamo già detto, io sento, ce lo diciamo, che cammini ci sono dentro qua, troppo chiaro, mai finiti, non è finito niente. Non è finito niente perché appena c'è o una nuova conoscenza, o c'è il matrimonio di tuo figlio, tutte le cose si riaccendono tutte. Se c'è il battesimo di tuo nipote, si riaccende l'universo intero. Se c'è la prima comunione del tuo nipote, dei nipoti dei tuoi nipoti, tu tutto. Quindi non è che è finito per sempre, io sono a posto, io ho fatto la pace. Oh, ho fatto la pace. Passeggio, mi sembra qua e là, vedo. Perché la vita mi sembra sempre così complessa. Quando la fedeltà diventa ancora terzo livello una malattia, quando diventa la scelta di una vera e propria anestesia affettiva, un distacco nirvanico, ma su questo già ci siamo detti. Allora, da questa angolatura, raccogliendo la fedeltà, mi sembra davvero che la custodia di quell'assenza intesa come abbiamo cercato di tratteggiare sia proprio garanzia di incominciare a guarire, custodendo quello spazio luogo che non deve essere otturato da nessun altro oggetto. La guarigione. Ce la fate ancora? Proviamo a... Il termine guarigione mi colpiva perché la parola l'esperienza della guarigione chiama in gioco la malattia, se no sono guarito da che cosa? No? E anche qui mi piacerebbe, ma non ci abbiamo i tempi, darvi un po', mi scrivi le malattie che tu senti di avere rispetto alla guarigione che chiedi. Perché non è che c'è una malattia per tutti. Ci sono delle malattie comuni, ma ci sono poi malattie a seconda della tua storia, della mia storia, della sua storia. Per cui già provare a dar nome, a indicare di quali, quando parli di guarigione, di quali, a quali malattie pensi di riferirti, credi di riferirti, in modo tale che hai ancora i due poli. Perché se no si parla di una guarigione, ma un conto è raffreddore, un conto è un tumore. Dipende dov'è e a che stadio è, però di che cosa stiamo parlando quando parliamo di guarigione e nel corrispettivo di malattia? Ne potremmo, vedete anche qui, ne potremmo indicare tante, generiche, non solo tua, però mi sembra che da questo punto di vista uno degli aspetti che mi piacerebbe indicare è lo sbriciolamento e la riduzione all'insignificanza del legame. Mi piacerebbe anche affrontare il lutto, anche se ho visto l'altra volta la chiacchierata tra lutto e sofferenza, va benissimo, ma credo che ci vorrebbe davvero un tempo delicatissimo tra la sofferenza come lutto, la sofferenza come cammino di perdono, immaginate cosa c'è dentro lì. Per cui non potendo e non volendo entrare in questo aspetto, mi viene l'altro che è la malattia come l'incontro con il fallimento. Ma mi sono reso conto negli interventi di ieri che neanche la parola fallimento sembra avere una concordanza. Io provo a dirlo che, attenzione, che quando in questo caso parliamo di fallimento non intendo il successo, però velocissimamente. In che senso si parla, possiamo parlare di sbriciolamento e riduzione dell'insignificanza del legame? Ieri lo psicologo ci ha fatto vedere le strutture familiari che si stanno delineando continuamente a un passo velocissimo, non ci siamo più dietro. Tant'è che non si parla di più di famiglia, davvero non si vuole parlare di famiglie con tutta la varietà possibile di tutto quel che comporta. Questa era solo una battuta per poter dire che basta dare un'occhiata che ci rendiamo conto che ciò che è anche più profondamente in crisi è che è l'esperienza stessa del legame come promessa, a prescindere di con chi sia, con il mio amico, amico in senso dell'amicizia, no? Con il compagno, ma anche con, cioè, è in crisi stesso il legame di promessa, a tal punto che nasce, si sviluppa e si mantiene la percezione che si possa vivere senza legami, perché il legame per se stesso è doloroso, pericoloso ed esposto alla nudità. Allora sta germogliando, ce l'abbiamo nel cuore tutti, in fondo che ce lo diciamo anche ai nostri figli, meglio soli, glielo diciamo tranquillamente, come se fosse la verità dell'esistenza. Quindi questo ci dice che siamo tutti dentro a credere che meno ti leghi meglio è. Con tutto quello che comporta, ma perché no? La tendenza di guarigione, capite che se prende questa strada, la guarigione che cosa sarà? Se la malattia è quella di rendere vero che è meglio soli che meglio accompagnati, prenderà la via dell'isolamento, del movimento solitario, del ripiegamento autistico. Sentito la morte per chi non ce la fa, ma conosco persone che vanno avanti bene. E vedo persone che sono arrabbiate perché loro vanno avanti bene così. Oppure la sostituzione, con uno o con più, ma come si fa a vivere con sei donne diverse? Vi assicuro che queste persone ce la fanno benissimo a vivere sei donne, ma se non deve stare sempre con i numeri di cellulare, perché chiaramente è insaputa dalle sei. Oppure nella forma del trovarsi sempre ma non legarsi mai. Ora, quella roba qua, che ci abita tutti, perché è culturale, ciascuno di noi non è esente. e un'esposizione di vita così, capite che è sempre un richiamo di tentazione. Ora, se la tradizione precedente come imperativo avere aveva tu devi, ricordate l'imperativo sociale, direbbe Freud, dove tu devi essere una brava bambina, devi essere un bravo bambino, devi essere una brava donna, un bravo uomo, un bravo sposo, un bravo sposo, bravo nonno, tu devi essere, oggi il cambiamento epocale è che è cambiato l'imperativo morale, che non è più un tu devi, ma goditela, come imperativo assoluto, godi. Ti si impone il godimento. Ancora una volta l'esperienza che state vivendo è uno sconquasso a un sentire sociale. Da tutto questo nessuno di noi è esente. E proprio per questo si rischia che questo diventi normale, cioè la norma. Ora, o la guarigione diventa la possibilità di un'apertura di vita diversa, oppure ci si va a impastroniare dentro questa malattia. Meglio, se io sono malato di questo, lì dovrò incamminarmi sul mio percorso di guarigione. L'incontro con il fallimento. Si tratta di percepire il fallimento, appunto, come una manifestazione del desiderio e non come un mero insuccesso nell'affermazione del proprio io. Vige nella cultura la questione del successo o dell'insuccesso, del ti è andata bene e ti è andata male, sei un figo perché sei un gambissima A oppure sei zero. Forse è questo che ci può far paura. Per cui quando avvertiamo nella nostra vita la caduta seria, vera e potente, sia la vostra, sia la mia, sia quella di ognuno, mischiare la questione che sia una ferita dell'io, quindi un insuccesso, ci abita così tanto che ci angoscia. Allora tendiamo a tenere via questa esperienza. Altro discorso invece se il fallimento è un'esperienza formativa. Se gli do il tempo di formarmi. Il fallimento implica un incontro con il proprio limite, quello di cui io non credevo che fosse abitato se non dopo averlo incontrato. Se preso sul verso giusto, il fallimento diventa una possibilità di apertura nuova e inedita su di me, sull'altro, sulla vita, sul mondo e su Dio. Direi che una vera formazione implica sempre la capacità di trasformare le occasioni avverse in questa occasione di crescita. Non per niente mi sembra che il cristianesimo non tesse l'elogio della prestazione. Il lavoro del cammino della spiritualità e della maturità cristiana è al lato opposto dell'apparire narcisistico del pavone. Perfino di quello che è tutto più matto, ma anche del pavone, perché c'è anche il rovescio narcisistico, del pavone che appare e ti fa vedere che è tutto spiumato. Però ci mette una gallina, avete visto un pavone spiumato? Io una volta in uno zoo, è bruttissimo, è un cosino così e si metteva lì così anche lui. Di là c'era il vicino che tirava su sta roba qua, era affascinante, tutti e due a cercare di mettersi in mostra di dover apparire in qualche modo, che poi tu appari di là o di là devi tu, però l'importante è che tu possa apparire. Mi sembra che l'esperienza umana non sia sui prestigi dell'io, sia nel mostrarsi in un modo o nell'altro. Il cristianesimo ha a che fare davvero con il fallimento. Mi verrebbe da dire, qualcuno lo dice già chiaro, Papa Francesco, raccoglie i resti, raccoglie i residui, perché Gesù raccoglieva le vite di scarto e lavorava sulle cause, lavorava sulle vite perdute. Mi sembra il vivere in periferia, però magari forse l'interpretazione. Allora, in questo senso, non l'elogio del fallimento, ma esattamente il luogo di fallimento come possibilità di trasformazione, di rivelazione di una verità più profonda, ma in questo ci vuole veramente tanto tempo. La fedeltà diventa capacità di guarire questa malattia, e la guarigione si può guarire da questa malattia del vivere il fallimento come un successo con tutta la categoria di percorso, rispetto invece al fallimento come occasione di crescita. Mi ha aiutato questo, è ancora lo stesso autore, Köder, e La lavanda dei piedi. Guarire dalla malattia degli legami e dalla malattia del fallimento inteso come insuccesso è una continua relazione dove Cristo è di riflesso. Vedete che Cristo è la lavanda dei piedi. Non appare col suo volto, ma è sempre di riflesso al gesto che si sta compiendo. Cioè, se io a un certo momento è abbracciando l'Emanuele, perché ci siamo incavolati neri e ci siamo presi a sberle e a pugni, è abbracciando Emanuele, quando avremo fatto tutti i percorsi possibili, che di riflesso il Cristo abita, non abbracciando il Cristo. Si capisce il circolo? Perché non è mai diretto l'accesso a Cristo, per fortuna. È sempre immediato. Non vedi mai la luce del sole coi tuoi occhi, se no bruci la retina. Ecco perché è sempre mediato da qualcosa, per fortuna, perché ti dà la possibilità, non che te non nasconda, ma che ti dia la possibilità di vederlo, ma è mediato. In questo senso mi chiedo, dentro l'esperienza, avverto i miei amici quando dicono e capiscono e gridano la necessità di dell'amicizia. Bergamo faticosamente si respira, ma anche il desiderio di qualcuno che potrebbe agire, anche la possibilità di provare a vivere momenti di esperienza, di vita insieme, di vita comune, perché quella solitudine di mancanza che più gli anni passano ti espongono alla paura, è logico che se sei da solo, se invece puoi pensare a strutture piccole, dove c'è uno sguardo, c'è un'accoglienza, non lo so, però non so se ci sono esperienze, dico solo che l'amicizia che è più di quella comunale, però non c'è tempo, l'amicizia, quella proprio del ti sono amico, ma non ce la facciamo fino a che crederci l'amicizia, perché l'amicizia ce l'ha portato a letto l'altro o mi ha parlato me, il mio migliore amico, la mia migliore amica, per cui capisco anche che parlare di amicizia non è un terreno amicissimo, neanche questo. Porta, non so cosa dire, no, porta non so cosa dire. Scappato, ma per noi bergamasco è un intercalare, ma fuori dalla bergamasca non è. Lo sguardo, l'ultima tranche. Fedeltà, guarigione, sguardo. Di che cosa possiamo dire dello sguardo? Cieco ero, nulla più. Tu sorgendo, celandoti, hai dato a me la facoltà di vedere. Torna a quello che vi ho detto prima, celandoti. Potremmo dire così, Dio ama giocare nascondino. E Dio si è nascosto nella creazione. Per cui leggere, stare di fronte a guardare la creazione e riscoprire le tracce di Dio è già un grande passo di sguardo. Poi Dio ha amato nascondersi nei suoi profeti, ha amato nascondersi nella sua parola dei profeti. Poi a un certo momento ha avuto la genialata più grande di nascondersi in un uomo. Gesù. Per cui nel momento in cui più si è fatto visibile, più si è fatto nascosto. Questo è geniale, è suo. Quindi questo guardare, ma attenzione, sempre lo sposo Gesù, è sempre, se questo è vero, è sempre uno sguardo reciproco, ma mai diretto. Perché uno dica, ho visto Gesù perché sto di fronte al crocifisso, mancherebbe altro. Ma è come stare di fronte alla foto di colui che ami, va bene, ma non è quello immediatamente il guardare il crocifisso, è lo contemplare nella meditazione, Cristo attraverso il crocifisso. Quindi guardare lo sposo Gesù, se è vero questo dello sguardo, non può essere che mediato. Mediato da che cosa e come? Perché non c'è visione diretta, per fortuna. Ci siamo chiesti perché per fortuna. Ora, nella Bibbia, quando Dio si fa vedere e lo sguardo dell'altro intravede il mistero, è sempre per una missione, è sempre per una vocazione, è sempre per un compito nuovo. Basta solo citare Mosè. Dio si fa vedere attraverso il rovetto, la prima versione, il primo incontro, e lo deve mandare in Egitto. Poi chiederà a Mosè, fatti vedere, e Dio passerà e lo vedrà di spalle, che ci sono in gioco le tavole. Cioè quando Dio accetta, cioè lui, dove, come e quando mostrarsi, non lo fa perché ci cerco io e te. Lo fa perché poi tu vada. Ora, se questo è il mistero dello sguardo biblico di Dio in Cristo, che cosa vuol dire guardare lo sposo di Gesù? In uno sguardo che è fedele e guaritore. Esattamente la questione più forte. Mi sembra che lo sguardo sia dato dal fatto che dove Gesù si media? In tantissime. Il luogo è la sua chiesa, è il corpo di Cristo. Per cui io non posso incontrare Gesù, piacere, ho visto Gesù piacere, sono Gesù piacere Don Mario. Io lo incontro in un corpo di uomini e di donne che mi stanno di fronte, che non esauriscono Gesù, ma mi mediano l'accesso al mistero di Gesù, accesso che è sempre mediato, in questo caso dalla Chiesa. Non dico niente di nuovo, San Paolo, quando dice che il corpo, pur essendo uno, ha molte membra. Noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, giudei o greci, schiavi o liberi. Quindi se un membro soffre, tutte le membre soffrono. Guardare lo sposo, mi sembra, oggi, è imparare a guardare con uno sguardo d'amore la comunità cristiana. Fa male. Quando sento i miei fratelli parlare dei laici in tutte le loro forme di vita, quando sento i miei fratelli laici parlare dei credi, perché è ferire Cristo. È più facile credere in Gesù o amare la Chiesa, cioè il corpo di Cristo. Per me, oggi, è diventato laborioso amare la Chiesa, perché credere in Gesù, come penso o credo di credere, amare la Chiesa, cioè il volto di uno che mi sta di fronte, che so la sua storia e so com'è andata la nostra. Mi sembra che davvero allora sia proprio profondo restare dentro questo ambito. E allora, terzo e ultimo sguardo, ancora lui, Köder, vedete che si sta celebrando l'Eucaristia, non si vede Gesù se non ancora una volta riflesso nel calice, ma è il corpo di tutti che fa e che è. Credo che non so cosa siamo chiamati dentro come compito personale, vocazionale, ecclesiale, ecclesiastico e civile. Però credo che qui si apra davvero una profondità. E allora concludo. Mi sembra che su quel campo profondo di Gesù, lo sposo, e che la comunità cristiana è la sposa. Sei tu perché appartieni alla comunità cristiana, la sposa. La sposa in tutta la sua totalità, di cui voi, come me, come i frati, come i monaci, come gli sposati, come gli accompagnati, sono un pezzettino chiamati anche loro fino in fondo a essere esperienza, testimonianza di quel mistero più grande. Quindi sguardo fedeltà guarigione, sguardo fedeltà e guarigione è quello di Cristo che guarda, è fedele e guarisce, è quello della Chiesa che guarda, è fedele e guarisce. E dentro questo davvero, guardando, continuando a guardarsi così, diventa la fedeltà di ognuno, da Dio all'uomo, diventa davvero una forma di guarigione. Continua. Continua. Mi verrebbe da dire che più della guarigione preferivo quasi il termine cura, perché la guarigione mi dà anche l'impressione del raffreddore, che una volta preso le medicine necessarie, la regola necessaria, il farmaco necessario, sparisce, non c'è più. La vita umana, tutte le nostre vite, non c'è né farmaco né regolina. È un continuo incarnarsi. E allora un continuo, perché ci sono cose che abbiamo curato e sono guarite, ci sono cose nella mia vita che sto continuando a curare, ci sono cose che pur continuando a curare,